Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Non c'è stato alcun reato verso il decreto di abbandono nell'inchiesta sulla demolizione dell'ex macello, la comunicazione del Ministero Pubblico ticinese. Terzo trimestre sottotono per la Banca Nazionale Svizzera, poco più di 2 miliardi la perdita, non intaccata però la buona performance dei primi 9 mesi dell'anno. Giovani, liberi professionisti e dipendenti con grado di occupazione bassi sono loro a pagare maggiormente la pandemia, a dirlo a Avenir Suisse, che chiede di abolire le misure per contenere la disoccupazione. A Roma per il G20 Biden incontra anche Papa Francesco. Ad unire i due leader l'identità di visione su clima e pandemia e i rapporti complessi con il cattolicesimo conservatore. Ce ne occuperemo con un esperto. La nostra serie sulla conferenza ONU sul clima. Oggi parliamo degli obiettivi della Svizzera per la COP26 di Glasgow. Nel giornale intervista il capo delegazione Perret. Il 29 maggio scorso non fu dunque commesso alcun reato. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani ha prospettato l'emanazione di un decreto di abbandono nell'inchiesta sulla parziale demolizione dell'ex macello. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Poche righe che mettono forse la parola fine a una vicenda giudiziaria di cui si è parlato per mesi. Il procuratore generale Andrea Pagani, così si intuisce dalla stringatissima comunicazione del Ministero Pubblico, il procuratore generale non ha ravvisato elementi che configurino alcun reato nella parziale demolizione dell'ex macello di Lugano, avvenuta lo scorso 29 maggio dopo lo sgombero del centro sociale Il Molino. Nessuna violazione delle regole dell'arte edilizia, dunque, nonostante quella notte l'edificio sia stato demolito senza licenza edilizia. Appunto, nessuna infrazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente, nonostante l'ex macello sia stato abbattuto senza che venisse effettuata una perizia sulla presenza di sostanze tossiche nei materiali di costruzione, e neppure c'è stato abuso di autorità e danneggiamento. In procura, lo ricorderete, erano stati convocati per rendere la loro versione dei fatti anche i municipali di Lugano, che quella notte diedero il loro assenso al demolizione su proposta della polizia, 5 municipali su 7. In prima fila la capo di Castero Sicurezza Karin Valenzano Rossi.
Noi eravamo tranquilli anche per il procedimento penale di cui noi non eravamo parte, tanto è vero che noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale, e siamo ancora tranquilli di poter discutere e cercare di portare avanti temi significativi per la città.
La denuncia contro Ignoti era stata inviata subito dopo l'intervento all'ex macello dai Verdi di Lugano. Chiuso il filone penale, si apre quello politico. Nicola Schoenberger è il capogruppo in consiglio comunale.
C'è anche un'interrogazione nostra che solleva le questioni di chi paga l'avvocato, ad esempio, che è in scadenza, nel senso sono già scaduti i termini per la risposta non è ancora arrivata, quindi sicuramente adesso, visto che si leva l'obbligo del silenzio con il decreto di abbandono, si potrà finalmente richiedere le risposte a quelle domande che si sono poste negli ultimi mesi.
Il decreto di abbandono, dicevamo, verrà motivato solo nelle prossime settimane. Le parti hanno tempo almeno fino al 5 novembre per inviare eventuali osservazioni.
Parliamo ora della Banca Nazionale Svizzera. L'istituto ha vissuto un terzo trimestre sottotono, ma nel complesso dell'anno presenta utili miliardari. Allora, per analizzare da vicino le cifre pubblicate oggi, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, come giustamente sottolineato, il terzo trimestre si è concluso con una perdita di poco più di 2 miliardi di franchi, e questo a causa delle variazioni sugli attivi in valuta estera, che ricordiamo, questi attivi sono la maggior parte di quanto la BNS ha in cassa e ammontano un controvalore di quasi 1.000 miliardi di franchi. Variazioni che però ad inizio 2021 avevano permesso di pubblicare utili trimestrali molto importanti. Infatti globalmente BNS ci dice che c'è un utile di più di 41 miliardi di franchi. Ottime notizie in ottica della quota di utili destinata a Confederazione e Cantoni, naturalmente se queste cifre dovessero confermarsi anche per il prossimo trimestre. Allora, che cosa ha generato questo beneficio? Le due voci principali sono quelle legate ai mercati azionari e ai corsi di cambio, mentre vi sono elementi che hanno visto una perdita, come nel caso delle obbligazioni. Diciamo però che non è tutto solo rivalutazione di attivi, ci sono anche soldi effettivamente incassati dalla banca, e questi sono quelli alla voce dividendi e interessi.
utili stratosferici che, come spesso accade, portano discussioni anche politiche sull'utilizzo di questi soldi, soprattutto, Marzio, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.
Certo, beh, repetita iuvant, no? Come si dice in latino. Quindi alcuni fatti è sempre meglio ricordarli. Come detto, l'utile pubblicato oggi è principalmente un utile contabile, ovvero la variazione di valore di quello che BNS ha in cassa. Per renderlo effettivo, questo utile, si dovrebbero vendere questi attivi e incassare, ma la BNS si guarda bene dal farlo, in quanto si rafforzerebbe il franco svizzero, cosa che negli ultimi anni la banca ha voluto evitare, perché se si vendono miliardi e miliardi, ad esempio, di euro acquistando franchi, il franco si rafforza. Detto questo, una parte di questo utile è però effettivamente incassata, fondi incassati, e questo, come ho detto prima, sono gli interessi e dividendi pagati, e qui parliamo di circa 8 miliardi e mezzo di franchi per i primi 9 mesi dell'anno. Allora, a fine anno poi sappiamo che la BNS distribuisce parte di questi utili a Confederazione e Cantoni. Nel gennaio di quest'anno la Confederazione e la banca hanno stipulato una nuova convenzione, valida 5 anni, che porta fino ad un massimo di 6 miliardi di franchi la quota da distribuire. Non dimentichiamo inoltre che la BNS dispone di una riserva destinata a questa distribuzione. E come detto, repetita iuvant, quindi sottolineiamo ancora che la Banca Nazionale non è di proprietà della Confederazione, questo a scanso di equivoci.
Marzio Minoli, il bilancio dei primi 9 mesi della BNS. Occupiamoci ora del mercato del lavoro e dei postumi della pandemia. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, assieme ai liberi professionisti e ai dipendenti con basso grado di occupazione. A dirlo uno studio pubblicato stamani da Avenir Suisse, il laboratorio di idee di ispirazione liberale, per il quale è giunta l'ora di abolire le misure adottate durante la pandemia per contenere la disoccupazione. Ce ne parla Gianluca Colgiati.
È una delle fotografie scattate sul mercato del lavoro svizzero e ritrae un impatto del Covid-19 tutto sommato contenuto. Il tasso di disoccupazione è aumentato di soli 0,8 punti percentuali nel 2020. Ma le ore complessivamente lavorate sono calate del 3,7%, ha spiegato la coautrice dello studio Valerie Müller, come se in media ognuno avesse lavorato una settimana in meno l'anno scorso, tonfo ben più pesante rispetto a precedenti recessioni, una pandemia che non ha toccato tutti allo stesso modo. I giovani adulti hanno visto calare maggiormente il volume di lavoro, così come i liberi professionisti e i dipendenti a tempo parziale. Tra i settori, il più colpito è quello della gastronomia. Ma se complessivamente l'impatto sull'economia è stato contenuto, e anche grazie a una misura statale, il lavoro ridotto, che stando ai calcoli di Avenir Suisse ha salvato fino a 120.000 posti di lavoro. Durante la prima ondata della pandemia, fino a un quarto degli occupati ha beneficiato del lavoro ridotto, una quota che in Ticino ha raggiunto il 45%, ha detto Valerie Müller, ma c'è un rovescio della medaglia. Questa misura è stata molto costosa, quasi 11 miliardi di franchi, secondo il coautore dello studio Marco Salvi, per il quale la proroga del lavoro ridotto e l'incremento dell'indennità al 100% per i redditi bassi rischiano semplicemente di rimandare a più tardi la disoccupazione e di frenare la trasformazione strutturale dell'economia elvetica, da cui l'auspicio di Avenir Suisse di tornare rapidamente a una situazione di normalità.
Andiamo ora a Berna, dove questa mattina si è aperta a Palazzo Federale la seconda sessione delle donne, questo a 30 anni dalla prima organizzata nel 1991. 246 donne provenienti dalle 4 regioni linguistiche discuteranno fino a domani di numerosi temi che vanno dalla parità di genere ai salari, alle pensioni, alle strutture di custodia dei bambini. Presente ai lavori questa mattina anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga. Sentiamo il corrispondente Mattia Serena.
Musica, discorsi e tante emozioni questa mattina in una sala del Consiglio nazionale tutta al femminile. A 50 anni dall'introduzione del diritto di voto alle donne, 246 donne si sono infatti riunite per una seconda storica sessione dopo quella di 30 anni fa. Tema delle discussioni, la parità di genere.
Anche nel 2021 la Svizzera nella parità uomo-donna è politicamente in ritardo a livello europeo. Molto resta da fare, ha affermato Maya Graf, co-presidente di Allianz F, associazione che riunisce varie organizzazioni femminili. Con lei a dirigere i lavori anche altre ex presidenti del Consiglio nazionale, tra le quali la consigliera agli Stati socialista Marina Carobbio.
È un momento storico che non è però un evento simbolico, bensì un grande esempio di partecipazione di tantissime donne, quelle qui presenti in sala e altre che non possono essere qui. Grazie per esserci.
Presente questa mattina anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga, che ha sottolineato l'importanza della parità salariale.
Fare progressi in questo campo non è stata un'impresa facile, ve lo assicuro. Tuttavia abbiamo fatto un importante passo avanti. Oggi tutte le grandi aziende devono verificare se i loro salari sono discriminatori e riferire in merito.
Attese durante i lavori anche Viola Amert e Karin Keller-Sutter. La sessione delle donne si concluderà domani con il voto su una serie di petizioni indirizzate al Parlamento.
All'Esposizione Universale di Dubai si celebra la giornata svizzera. Expo 2020 è in corso dal 1 di ottobre, ma è proprio oggi che per la promozione dell'immagine della Confederazione si tocca l'apice. I festeggiamenti, che comprendono esibizioni artistiche e la visita del presidente Guy Parmelin, sono in corso proprio in questi momenti. Intanto però il padiglione svizzero già nelle scorse settimane si è rivelato uno dei preferiti dal pubblico. Sentiamo il perché nel contributo di Elisabetta Norzi.
Occhi da tutto il mondo puntati all'insù qui ad Expo 2020 Dubai. Ad aprire la giornata di oggi, dedicata interamente alla Svizzera, sono i funamboli e gli acrobati del Circus Somme nel cuore dell'esposizione sotto la grande cupola di Al-Wasl, connessione in arabo. A presentare ufficialmente il paese a questo primo evento globale post-pandemia in Medio Oriente è proprio in queste ore il presidente della Confederazione. Connecting Minds, Creating the Future, unire le menti per creare il futuro, il tema centrale anche al padiglione della Svizzera, dove la fila di visitatori ogni giorno lunghissima, in quella che finora, contro ogni previsione, sembra davvero un Expo da record. Oltre 1,5 milioni di visitatori in questo primo mese, hanno dichiarato gli organizzatori, e quasi 200,000 solo in Svizzera, che insieme ad Emirati Arabi, Arabia Saudita, India, Italia, Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti è il paese più visitato. Entrare nel padiglione svizzero è una sorprendente esperienza sensoriale. Dalle dune del deserto, la forma esterna richiama quella di una tenda beduina, attraversando una fitta nebbia rinfrescante, si arriva in cima alle montagne, come ci spiega il commissario generale Manuel Salkli.
Qui a Dubai la Svizzera vuole sorprendere. Abbiamo messo un red carpet con una facciata con specchi, perché la gente riflette. Riflette nel specchio, però riflette anche soluzioni per un futuro sostenibile.
La giornata di oggi proseguirà con la visita della delegazione svizzera al padiglione dei padroni di casa, altro esempio di connessione. Il progetto, notevole opera architettonica ed ingegneristica ispirata ad un falco in volo, simbolo degli Emirati, è firmato dall'architetto spagnolo-svizzero Santiago Calatrava. E poi musica, cibo, cultura e arte, con l'immenso dipinto biodegradabile di Saip, comparso proprio oggi sull'erba di uno dei parchi di Expo. Due mani che si stringono in un'ideale catena umana che toccherà in tutto 30 città del mondo, connessione ancora una volta, per portare anche qui in Medio Oriente, che continua ad essere segnato da scontri e conflitti, un messaggio di pace.
La nostra serie sulla conferenza ONU sul clima, la COP26 di Glasgow, prenderà parte anche la Svizzera. Svizzera che, dopo l'inatteso no popolare alla legge sul CO2, è alla ricerca di una nuova strategia di politica ambientale. Premesse non entusiasmanti per l'ambasciatore svizzero dell'ambiente Franz Perret, che in Scozia guiderà la delegazione elvetica. Negli scorsi mesi alluvioni e siccità hanno investito la Confederazione e l'Europa. Quanto successo contribuisce a rendere ancora più evidente la necessità di agire contro il surriscaldamento globale, e quanto gli ha chiesto la nostra corrispondente da Berna, Anna Riva.
Ciò è assolutamente corretto. La Svizzera è particolarmente minacciata dal cambiamento climatico. Per questo è importante che anche il nostro paese, l'Europa e tutti gli altri stati attuino politiche climatiche ambiziose.
La posizione della Svizzera dopo il secco no del popolo alla legge sul CO2 non è indebolita. Il paese non perde di credibilità di fronte alla comunità internazionale.
Die Schweiz hat mit diesem Nein zu CO2-Gesetz sicherlich eine gewisse Glaubwürdigkeit verloren.
Con il no alla legge sul CO2 la Svizzera ha sicuramente perso una certa credibilità. Non è più credibile quando chiede che altri paesi riducano le proprie emissioni, ma l'influenza nelle trattative dipende anche dall'originalità, dalla creatività e dalle ambizioni di un paese e dalla convinzione con cui difende le sue posizioni. E in questo senso la Svizzera non perde la sua forza.
Da ist die Schweiz immer noch stark.
Che tipo di garanzie dovrà fornire questa conferenza? Che cosa di preciso andrà discusso? Ci saranno magari obiettivi da aggiornare?
La conferenza non deve fornire garanzie, si tratta piuttosto di prendere certe decisioni, in particolare negli ambiti regole, finanziamento e ambizioni. Per quanto attiene al primo ambito, bisogna decidere le ultime regole di attuazione relative all'accordo di Parigi affinché l'intesa possa essere attuata integralmente. A livello invece di finanziamento andrà trovata una maniera per mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo mezzi finanziari a sufficienza e in maniera efficace. Quanto alle ambizioni, infine, si tratterà soprattutto di portare progressivamente la comunità mondiale su un percorso che permetta di limitare il surriscaldamento globale a 1,5 gradi.
Come si concretizzerà l'impegno della Svizzera?
La Svizzera si batte per un regolamento efficace dei meccanismi di mercato. Come possono essere calcolate nell'obiettivo di uno Stato le riduzioni di emissioni conseguite all'estero? In termini di ambizioni, la Svizzera avanzerà una serie di proposte proprio in vista del limite di 1,5 gradi, in particolare con strategie a lungo termine e obiettivi di neutralità climatica per il 2050, e a livello di finanziamento si impegnerà affinché vengano messe a disposizione sufficienti mezzi che vengano impiegati laddove ce n'è più bisogno e il loro effetto è più importante, e si batterà affinché la base di paesi donatori venga ampliata.
Il capo delegazione elvetico alla COP26, Franz Perret. Dal presidente statunitense Joe Biden a quello indiano Narendra Modi. Roma accoglie i potenti della terra riuniti fino a domenica per il vertice della G20. Imponenti le misure di sicurezza previste che renderanno difficili gli spostamenti in una città che è praticamente blindata. La corrispondente Anna Valenti.
Roma apre le sue porte ai leader delle grandi potenze mondiali e chiude strade, fermate del metrò, blinda intere zone per garantirne la massima sicurezza. Una sfida non da poco, quella che attende la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che allo scopo ha dispiegato un esercito di 9.000 agenti nelle aree più sensibili della città. Principalmente all'Eur, quartiere che ospita la nuvola di Fuxas, dove avrà fisicamente luogo il vertice, decretato zona rossa, nel quale dalle 19 di questa sera sarà praticamente impossibile accedere con mezzi pubblici e privati. Blindato anche il centro storico, dove sono ubicati gli hotel che ospitano i leader e le loro delegazioni. Alto il timore che le manifestazioni ambientaliste, anti-G20 e contro il governo Draghi, previste tra oggi e domani, possano degenerare in scontri e attacchi sullo stile di quello sferrato al sindacato CGIL 2 settimane fa. Il rischio è che possano infiltrarvisi manifestanti anti-Green Pass o Black Bloc e gruppi violenti provenienti da tutta Europa, consapevoli che il palcoscenico del G20 potrebbe regalare loro grande visibilità. Per questo la ministra Lamorgese ha attivato i controlli alla frontiera, sospendendo il trattato di Schengen fino alle 13 del 1 novembre, e ha decretato la no-fly zone sui cieli di Roma, da dove elicotteri e droni monitoreranno dall'alto che la situazione sia sempre sotto controllo.
E Joe Biden a Roma vede anche Papa Francesco, un incontro in corso proprio in questi minuti attorno al quale c'è grande attesa. Ricordiamolo, Biden è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti. Un incontro che avviene alla vigilia della conferenza sul clima di Glasgow, un tema questo caro ad entrambi i leader, ma che ha sullo sfondo l'ostilità di una fetta consistente del clero statunitense nei confronti di Papa Bergoglio e dello stesso Biden. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ne ha parlato con Massimo Fagioli, docente di teologia alla Villanova University e autore di un libro su Biden e il cattolicesimo.
È un'importanza simbolica perché è solo la seconda volta che un papa e un presidente cattolico degli Stati Uniti si incontrano, ma ha un'importanza anche politica perché Joe Biden e Papa Francesco hanno più o meno gli stessi oppositori, se non nemici. Fin dall'inizio del pontificato l'opposizione radicale verso Papa Francesco si è localizzata negli Stati Uniti, nella politica americana conservatrice, ma anche nei vescovi degli Stati Uniti, e quindi c'è questa specie di alleanza di fatto tra Papa Francesco e Joe Biden, che è determinata da una comunanza di oppositori, ma anche su alcune questioni centrali, per esempio quella di cambiamenti climatici e sulle questioni internazionali dopo 4 anni molto difficili della presidenza Trump.
Professore, fino a che punto la sensibilità cattolica e le scelte politiche di Joe Biden sono in sintonia con il pontificato di Papa Francesco?
Sono due cattolici della stessa generazione, con visioni abbastanza simili sul ruolo dello Stato e del governo nell'economia, che credono alla scienza, che non credono alle teorie cospirative e che si sono trovati di fronte a posizioni molto forti proprio nel contesto della pandemia per una riluttanza sia negli Stati Uniti ma anche nella Chiesa americana verso le vaccinazioni, il mascheramento. È un contesto assai particolare che ha messo in luce alcune caratteristiche comuni a questi due leader.
Intanto negli Stati Uniti Joe Biden è entrato in rotta di collisione con una buona parte dell'episcopato cattolico, in particolare penso al tema dell'aborto.
È una guerra aperta che è incominciata molti anni fa, ma che si è affacciata con più forza con il secondo candidato cattolico, che fu John Kerry nel 2004, ed è esplosa con Donald Trump, perché Donald Trump ha goduto dell'appoggio elettorale della maggioranza dei cattolici bianchi e dell'appoggio politico di molti vescovi negli Stati Uniti. E quindi quello che si è visto dal 2020 in poi, ancora nella campagna elettorale, è stata una campagna di molti cattolici e di molti vescovi contro Joe Biden sulla questione dell'aborto, ma all'interno di un allineamento politico e ideologico molto chiaro fra il cattolicesimo conservatore e il Partito Repubblicano, che va ben al di là delle questioni dell'aborto.
Ma come sta evolvendo il cattolicesimo negli Stati Uniti in questa fase di forte polarizzazione politica e di grandi cambiamenti anche demografici?
È una chiesa che va a diventare molto meno bianca, molto meno europea, e questo ha causato e causa molte ansietà in alcuni vescovi, alcuni intellettuali, alcuni politici che percepiscono che gli allineamenti culturali e politici di questa chiesa non saranno più gli stessi, e che fa molto paura perché è molto diverso dal cattolicesimo degli ultimi 2 secoli in questo paese.
Massimo Fagioli, che insegna teologia alla Villanova University in Pennsylvania. Tocca ora allo sport, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.